just like you did before. Let the little funky intro, just like you did before. Let the little funky intro, just like you did before. Let the little funky intro, just like you did before. Let the little funky intro, just like you did before. Let the little funky intro, just like you did before. Let the little funky intro, just like you did before.
Vieni a sentire che ho da dire con ste rime, con sto marchio registrato già da mo. Sono passati 30 anni e passa, ancora in massa puoi sentire che mi copiano. Lo sai ci sono fantasmi che tendono a sparire,
gli altri invece che ritornano.
Sono senile ma se serve stile ancora te ne caccio. C'ho ancora 10 sacchi in tasca e mo c'è l'euro. La fila di invidiosi è lunga e pronta per la neuro. Ancora senti in giro questi storti draculi, ciucciano ma sto troppo in alto sopra i trampoli. Non mi faccio coca né paste, ancora qui che fumo ciotti H nelle lastre. E mi fa ridere che dicono che quando rappo sembra di stare nei 90, guardo il mondo è vecchio, buio pesto. Dimmi se mi sbaglio, stai onesto. So come va il mondo ma non esco, fatti sto messaggio manifesto. Mi sa che qui mi toccherà morire per sentire un po' di fresco. Non so che dire ma mi chiamano maestro, un po' per dire che mi sono fatto vecchio. E non mi dire che è tutto finto, finisce che nemmeno io lo so quanto ho perso, quanto ho vinto.
Era l'inizio del 2025, i primi mesi, non proprio l'inizio, si andava verso la primavera e le voci che erano circolate prendevano forma. Neffa stava per tornare con un disco rap, una cosa che gli appassionati del genere e anche gli appassionati di Neffa hanno atteso per un paio di decenni che accadesse, e alla fine, oltre all'ufficialità, sono arrivati due dischi, o meglio ne è arrivato uno in due parti. Si intitola Cane Randagio, la prima parte è arrivata ad aprile, la seconda alla fine dell'estate, alla fine di agosto. Ed è stato un po' un piccolo evento. Di questo parleremo nella prossima ora. Intanto ben ritrovati cari ascoltatori e cari ascoltatrici, io sono Matteo Villaci, ne parleremo con Neffa. Abbiamo avuto modo negli scorsi mesi, all'inizio di questa stagione radiofonica, intorno a settembre, di fare con lui una lunga, lunga chiacchierata che sarà quello che di fatto andremo a condividere nei prossimi 60 minuti, entrando in questo lavoro e in alcuni passaggi della carriera di Neffa, che insomma di musica ne ha fatta tanta anche nel mentre. Torniamo però al disco e introduciamo la chiacchierata con la traccia che a questo progetto dà il titolo, si chiama Cane Randagio, insieme a Neffa c'è Easy.
Cani affamati nella notte si azzannano, quelli che comandano, quelli come me li condannano, mandano sicari nella notte con le reti, corri svelto se li vedi, sopravvivenza della specie, il titolo di sto romanzo. Un giro al porto quando fanno il contrabbando, nascosto al buio, uno come me protegge il territorio, gli altri giù al canile, occhi e ringhi pieni d'odio. Meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso, giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani, cose da non lasciare a caso, conta, sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda, sopra un muro grigio vedi lampeggianti, noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio, nella notte fredda da lontano io abbaio, però quando voglio non mi senti che arrivo. Voglio gli ossi dei tuoi scheletri dentro l'armadio e non mi metti il guinzaglio, solo un cane randagio. Io non trovo mai la roba pronta nel piatto, con le cose che tu butti a terra io sopravvivo. Qualche volta con il branco anche era solo combatto, ho fatto un patto col gatto
e mi perdo in questo flusso come un cane randagio. Se faccio un tuffo in mezzo a un male malvagio, io sto a mio agio, bell'agio, no cugo, sento questo presagio, ma adagio non covo. Eravamo un nuovo un mistero, una goccia, c'è l'acqua che trabocca, una bomba che non scoppia. Guardami il look e poi baciami la bocca, è un rumore che io voglio urlare in questa notte rotta. Ho fatto un patto col gatto e ora mi sento matto, ma ammazzo, la vita sta di tappo, ogni tanto mi attacco, vivevo un po' distratto, la luce ora la trago, yeah. La tele resta spenta e non la guardo più, ho un nodo in gola che è difficile mandare giù, fumo un po', scappo dal disagio, zero museruola, sono un cane randagio.
Sono un cane randagio, nella notte fredda da lontano io parlo, però quando voglio non mi senti che arrivo, voglio gli ossi dei tuoi scheletri dentro l'armadio, e non mi metti il guinzaglio, solo un cane randagio. Io non trovo mai la roba pronta nel piatto, con le cose che tu butti a terra io sopravvivo, qualche volta con il branco anche era solo combatto, io ho fatto un patto col gatto.
Neffa, quanto tempo ti abbiamo aspettato, benvenuta a Radio Popolare, benvenuta a Doppia H, è veramente un piacere averti qua, è veramente un piacere averti qua nell'anno del ritorno al rap, nell'anno di Cane Randagio. Ci sono tante cose che ci dobbiamo raccontare, che ci devi raccontare, la prima domanda però a Doppia H non c'entra mai un cazzo con tutto questo, ed è qual è il tuo piatto preferito?
Ah, nonostante mi dia tantissimo bruciore di stomaco, proprio penso il ragù della domenica napoletano.
Che tra l'altro deve varie... iniziare a fare il sabato notte praticamente.
Ma mio papà lo faceva dalla domenica mattina grande. Presto, però poi ci sono tante varianti, c'è la variante polpetta, la variante salsiccia, mettono le spuntature e tracchiolelle si dice a Napoli. Perché... metti l'aglio dentro, hai capito?
Esatto.
Dentro le spuntature, è già un altro discorso. Ce n'è tante versioni. Poi un giorno ho scoperto che si poteva mettere anche la ricotta invece del parmigiano.
No, questo non lo sapevo però. Questa mi manca.
Sono andato a pranzo dalla cugina di mia mamma. Il marito si trattava con la ricotta nel sugo quando l'ho scoperto.
Ma guarda che è una hit, devo provarlo.
Infatti ultimamente sono stato da Luca Ariello a Napoli,
sì,
a provarlo.
Grande.
E Luca Ariello mi ha portato in un posto dove si mangia solo il ragù. E
no,
tutte
vabbè.
Le varianti.
Spettacolare.
Sì, 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 tutte le varie varianti. E io ho chiesto proprio, cioè, Manfredi al ragù con ricotta.
Questo posto poi ce lo devi indicare, perché secondo me è un piccolo tesoro.
È una chicchetta.
Esatto, è una chicca. Senti, veniamo ovviamente a Cane Randagio, veniamo al tuo ritorno al rap. Tu sei uno veramente dei cardini di questa, di questo genere in Italia. Ovviamente mi viene da dire anche di questa cultura, l'hip hop ovviamente è qualcosa di più ampio, nel quale tu hai scritto pagine importanti. Tutti citano, avendo 15 anni di interviste ai rapper alle spalle, tutti citano, no, ma il disco è SXM, però il tuo percorso è molto ampio. Tra l'altro arrivi dal punk, c'è tutto, di passaggi ne hai già fatti anche prima di arrivare, okay. Di arrivare al rap. Io ti faccio questa domanda, prima di SXM e dopo tutto il percorso punk che hai avuto, cos'è che ti ha affascinato del rap all'inizio?
Ma sai, io mi ricordo che dunque suonavo ancora con Negazione e Marco Mathieu scriveva per Mucchio Selvaggio e quindi aveva moltissimi dischi in anteprima, quindi già lì noi sentivamo in macchina Jungle Brothers, De La Soul, e io ero ovviamente, proprio perché appunto magari molte persone non sanno che prima del punk io ero tante altre robe,
sì.
E avevo già dei trascorsi di profonda compenetrazione nella negritudine, cioè mi piaceva molto anche la musica italiana, voglio dire, da bambino a 12 anni quando ho sentito Bennato, ho sentito degli elementi di blues, mi sono piaciuti, poi ho sentito Pino, che te lo dico a fare, quindi diciamo che io ero molto pronto a ricevere l'inseminazione della negritudine e quindi per noi pensare, cioè vedere che potevi passare dalla situazione in cui avevi gli scannazzati sotto che pogavano,
sì.
Ad avere maschi e femmine e le ragazze che ballavano sotto al palco e poi tu avevi la possibilità di dire molte parole, perché sai, io mi ricordo quando andavo con in Negazione, scusa se apro mille parentesi, ma è la
vai,
mia.
Vai, vai.
Andavo con in Negazione in Germania e tu magari cercavi di fare un genere hardcore abbastanza evoluto musicalmente, poi ti arrivava il gruppo tedesco col cantante che faceva e tutti che si buttavano a pogare. Allora io dico, qualcuno mi dice che cazzo ha detto questo tipo? E invece nel rap tu potevi dire le cose forte e chiare che si capivano, e ovviamente noi li usavamo per messaggi politici, non politicizzati ma politici, e quindi era, come avrebbe detto il nostro amico Brunetta, una win-win situation.
Una win-win situation, esatto. E infatti, nonostante poi ci sia nel racconto mitologico anche un'aggiunta di, e tu più volte l'hai detto, se avessimo fatto i numeri di tutti quelli che oggi dicono ma io ti ascolto dai Sangue Misto, i Sangue Misto avrebbero avuto un altro tipo di impatto.
Assolutamente. Considera poi che Sangue Misto è un album di cui la gente veramente ha cominciato a parlare tantissimo più o meno dal 2000.
Sì.
Per farti capire però una cosa divertente, noi a quei tempi passavamo le giornate al livello 57, il primo livello 57, quello che c'era via dello Scalo, proprio vicinissimo tra l'altro alla Century Vox, dove abbiamo fatto passaparola, dove abbiamo preparato il terreno per Sangue Misto. E tu pensa che noi abbiamo fatto l'album, un anno dopo l'album, quando noi eravamo già praticamente sciolti, perché ci siamo sciolti per disattenzione generale, direi. Perché,
sì, mancava...
Cioè, dire, eravamo tutte personalità in espansione, quindi già sarebbe stato difficile rimanere coesi, però è chiaro che se tu fai un progetto e improvvisamente un milione di persone ti dicono daccene ancora, forse, e forse ci avrebbe fatto male, però avremmo continuato, forse per magnetismo, no?
Sì.
E mi ricordo che dopo l'album gli stessi proprio del centro sociale, cioè quelli che stavano con noi, un anno dopo sono arrivati come se si fossero svegliati quella mattina. Ma il Sangue Misto, che figata, sono fantastici, mi ha detto fratella, dove eri? Siamo
dove cazzo eri? Esatto, dove eri?
Ecco. Eravamo sempre noi tre, prima noi due, io e Deda, poi anche Graf.
Sì, e poi c'è la leggenda di quel secondo disco, ma è arrivato, e è di un periodo passato in maniera diversa, diciamo.
Certo, anche lì è una questione di personalità in espansione. Graf voleva rappare di più, io volevo rappare di più, Deda voleva fare anche lui, insomma, voleva fare altro, tanto è vero che poi di lì a poco ha fatto Melma e Merda, quindi insomma... Sai, noi abbiamo visto tanti gruppi che si formavano... come collettivi di persone che magari non avevano tantissimo materiale, ma messi tutti insieme facevano Isola Posta, eravamo in 8, in 9. C'è questa mito, per me c'è questa fantastica copertina di Rumore di Isola Posta, dove se tu li vedi, cioè non ce n'è uno che c'entri qualcosa con
l'altro.
Non ce n'è uno, c'erano veramente 8 scannazzati. Era normale che di lì a poco ognuno avrebbe
prendesse
preso un po' una orbita diversa.
Ecco, vorrei arrivare al disco anche su, perché fuori onda parlavamo un po' della questione generazionale che ci si trova all'interno. Hai detto un po' nel 2000 sono quasi stati scoperti Sangue Misto, un periodo in cui peraltro il rap italiano tendeva un po' a sparire. Ci sono stati quegli anni di
sicuramente
curioso interregno di nessuno, in realtà, in cui si andava a cercare cose molto underground. Io ricordo che erano i primi anni in cui tra l'altro c'era internet e dovevi andare a recuperare le battle su i Mule, tipo, per sentire, pensa che roba assurda, la famosa fibra contro Kiffa. In quel periodo c'è un tuo racconto, no? Il primo Fibra, quasi davvero di passaggio di consegna all'interno di Numero Zero, mi sembra. Tra l'altro bello perché c'è la tua memoria e quella di Fibra che si mischiano. Nel momento in cui tu poi sei andato a fare un po' altro, quindi è arrivata prima La Signorina e poi tutto il percorso, è arrivata anche la collaborazione con J-Ax, tra l'altro. Quanto è stato consapevole questo passaggio di consegne nei confronti di Fibra o di quello che sarebbe arrivato dopo?
No, onestamente non moltissimo. Io già lì c'avevo diavolacci per i capelli, perché comunque molta gente non mi trattava male da quando non facevo più il rap. Molti sono cambiati con me, un sacco di gente che pensavo fossero amici non erano tanto amici, e molti hanno preso questo mio cambiamento, odio la parola cambiamento, perché poi il cambiamento agli occhi di chi sta fuori si manifesta in una frazione di secondo, nel momento in cui metti su un disco non è quella roba di prima, dici questo è cambiato, mentre invece lì si parla di semplicemente correnti, è come dire Ah, è cambiato perché a febbraio faceva freddo e ora siamo a giugno e fa caldo. Cioè, dentro di me ci sono tantissime le correnti, le perturbazioni, le masse di aria che si spostano. E quindi per me il cambiamento non era altro che il quotidiano che succedeva. Di conseguenza, in quel momento io stavo fronteggiando certe difficoltà anche immaginative, nel senso, quando a me è venuta la mia signorina, perché io vorrei spiegare sto fatto, non è che uno c'ha tanta voglia di prendersi della merda gratis o dei giudizi sulle proprie scelte. Quindi, se io fossi stata una persona sana di mente che poteva decidere cosa fare, probabilmente non avrei cambiato così tanto, sarei rimasto quella cosa là, così tutti quanti ti trovavano ogni volta che ti cercavano. A me secca di dover essere sempre quello che delude le persone. E però io, c'è stato un momento in cui, mentre facevo il mio disco di rap, le basi, non avevo ancora scritto un rap praticamente, mentre facevo le basi mi sono venute le canzoni. E io là prima ho avuto paura, ho detto, cavolo, qua mi fanno a pezzi con sta roba. E poi la cosa invece mi divertiva, dicevo, wow, vorrei essere lì e vedere ogni faccia. Il mio manager di allora mi disse questa frase che ai tempi mi sembrò sensatissima, ora se ci penso la trovo insensatissima. Cioè lui mi disse, guarda, la posta in gioco è talmente poca che tanto vale che ti diverti. Ora vorrei tornare da lui e dirgli, guarda, la posta in gioco era giusto più o meno la mia vita, però va bene lo stesso.
Okay.
Io l'ho presa, ho messo tutta la fiche lì, non me ne frega niente. Cioè, io non vado al casino per vincere. Ecco, io vado al casino perché, a parte mi fa schifo la ludopatia, non gioco. Però se andassi al casino, certo, saprei che la sconfitta è da mettere in conto molto più della vittoria.
Ecco, in tutto questo, per esempio, nel tornare a esporsi, c'è anche la consapevolezza che in un momento in cui il rap ha fatto tutto il suo percorso, diciamo, di quel 2000, poi è arrivato, insomma, il ritorno, Marcio, Idogo, Fibra, quel periodo, e poi il 2016, la trap, la nuova wave, ma soprattutto è arrivato a essere un fenomeno molto condiviso, no? E tu, paradossalmente, più ancora che nel 2000, SXM da un lato, i messaggeri dall'altro, sei diventato una specie di figura mitologica, per cui c'era una fetta di persone che magari ti conoscevano da tanto tempo, tra cui il sottoscritto, chi segue questa roba, che ogni volta che ti vedevano comparire, non per una questione di ti vogliamo vedere là, ma per una questione di proprio riconoscimento di quello che tu sei stato, anche tecnicamente, no? In quel periodo lì siamo stati molto contenti di vederti tornare con un disco rap, e ti abbiamo, davvero, c'era, è come se ti aspettassimo, è come se in qualche modo davvero sapessimo che, d'altra parte, l'hip hop, dicevamo prima, è anche una cultura. Quanto di questa cultura negli anni ti è rimasto dentro, e quanto di questo ti ha un po' poi portato a dire, sta sfida è ancora la mia, io mi viene naturale, quindi lo devo fare?
Questa è una domanda interessante, molto, anche perché io sapevo, avrei voluto dire in partenza, ragazzi, io non farò un disco hip hop. Cioè, per me un disco hip hop e un disco rap sono due cose diverse, però so che un disco rap, se è fatto bene, può fare moltissimo per l'hip hop. Ma vedi, ai tempi nostri noi cercavamo di eravamo una minuscola minoranza che cercava di diffondere l'hip hop, che in America stava già diventando una cultura, anche agli altri. Parto da adesso per spiegarti dove voglio arrivare. Sì. Cioè, per me oggi non serve a niente, onestamente, diffondere l'hip hop, perché l'hip hop è ovunque. Cioè, tu oggi c'hai un dentista che sente solo hip hop, una cassiera che sente solo hip hop, un manager che sente solo hip hop, poi magari va al lavoro, uè figa, dobbiamo fare a pezzi tutti, poi arriva in macchina e si spara l'hip hop, e sicuramente si sparerà dell'hip hop aggressivo, certo, non si mette Q-tip. Però oggi io sento che l'hip hop fa già parte della cultura totalmente. Ax, che è un provocatore, già nei due DP che aveva detto, cioè Woodstock, tutta sta roba qua, retro, punk, rock, eccetera, qui da noi fanno soldi solo i parrucchieri. Questo per dirti che, però, se tu vai fuori, l'hip hop è visibile anche in gente che non sente il rap, sono vestiti hip hop.
Sì, sì, sì.
Io in Rubik racconto che Dimo, il mio amico, non faccio il nome, ma lui mi disse: cioè, ai tempi miei non c'era il pantalone baggy.
Certo.
In Italia tu non compravi, non c'erano i vestiti hip hop. E io mi compravo i 501 taglia 54.
Esatto.
E poi Dimo mi insegnò a fare i roll-ups, che lo dicevano a Londra. Praticamente tu pieghi sotto in un certo modo e poi ti fai in modo che così cadeva sui boots o sulle sneakers in un certo modo. Perché sennò avevi dei pantaloni che sotto erano larghi così. Perché la 54, cioè io poi
lo so perché lo facevo.
Io ero una 44.
Lo facevo anch'io. Mia nonna mi cazziava. Pensavo, oh my cazzo.
Esatto.
Ti piglia sotto le scarpe.
Esattamente.
Sì.
Questo ti dice appunto che... è impossibile che tu oggi vieni a parlare, la parte più difficile forse per me di questo ritorno è proprio la misura. La misura è la parte più difficile, sta roba qui non provate a farla a casa, non è per tutti. Cioè capire uno, cioè lo stesso Dimo che è sempre stato molto mio ideologo e su questo progetto io in momenti importanti e diciamo fulcro l'ho sentito, no? Lui mi ha detto: quello che tu stai facendo non ha precedenti. Nessuno veramente è tornato dopo 25 anni a una certa età a fare sta roba. Quindi, come sempre, ti volti e non c'è nessuno di fianco a te. La storia della mia vita, cioè io non mi sono mai visto nessuno. È facile quando tu cammini per strada, ti volti, vedi altri 7 che stanno facendo una cosa e tu sei l'8º.
Esatto.
Prova a farlo senza mai vedere nessuno.
Sei la nave rompighiaccio, un bel casino. Insomma...
È anche vero che è strano che io sia venuto via, ma sono venuto via perché innanzitutto proprio io sono venuto via per motivi artistici, però poi sono stato contento perché l'hip hop che avevo lasciato io era troppo troppo falcidiato da piccolezze all'italiana, da faide, faiduncole, io stesso ero, c'era gente che pompava per dirti guarda quello quanto fa cagare, guarda Tormento, bisogna dargli contro e tu ti sentivi un po' lo sceriffo. Oggi io non sopporto più lo sceriffo, non sopporto chi viene là e ti dice questa cosa non va bene, questa cosa non va bene. Su Canne Randagio ho deluso delle persone, proprio perché si aspettavano che io tornassi esattamente con quel linguaggio lì, con quell'atteggiamento lì.
Con quei fit lì.
Con quei fit lì, è pazzesco perché è incredibile. E poi c'è una... soprattutto nel periodo buio, gli anni bui, che io direi 2010 sono stati abbastanza gli anni bui. Cioè, io avevo la percezione quasi che ci fosse gente fuori che avrebbe preferito che io morissi perché era preoccupata che io potessi rovinare la mia stessa eredità.
L'immagine,
non
esatto.
Facendolo. Sì, nel senso, questo se continua ad andare in giro e a cantare Hey Lady, come stai? Mi rovina l'hip hop. Cioè, meglio che amore.
Sì, sì, sì. E io vogliamo il ricordo del Neffa e basta.
E ancora oggi è così, capito? Soltanto che, per esempio, io vedo spesso mi capita spesso sto reel di Rick Rubin, ma che dice una cosa che io ho sempre saputo, ho sempre pensato e ho sempre praticato. Cioè, non faccio le cose per il pubblico. Cioè, proprio io non faccio. Se io facessi le cose per il pubblico, sarei esattamente la cosa finta a cui voi vi siete abituati pensando che sia vera. Oggi veramente chi ti dice son vero è finto e chi ti dice son finto è vero.
È proprio da leggere quasi al contrario.
Sì, 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 sì.
In realtà questa cosa è, tra l'altro purtroppo in alcuni casi si pensa di no, ma è anche abbastanza evidente. Vorrei venire però a quello che è proprio il disco.
Bravo.
Ci raccontavi fuori onda. Perché io ti ho chiesto...
L'hai detto prima, è abbastanza evidente, però dimmi...
Comunque, dicevo, partiamo da LA, perché tra le tantissime collaborazioni ci sono davvero dentro tante cose... C'è dentro, prendendo il doppio lavoro, da Chaos a Mahmood, da Salmo a Franco 126, Noize, quindi intanto tante scuole e poi davvero 25 anni li trovi qua dentro, comprese Lea, che probabilmente è la più giovane, ed arriva con uno stile che paradossalmente, tra l'altro, c'è molto ritorno al boom bap in questo periodo, quindi rapper pura, non ha avuto il passaggio 2016 e tutto. E te lo richiedo, come è stato misurarti con lei?
Beh, fantastico. Allora, però non posso arrivare a questo punto. Cioè, devo farti un piccolo riassunto. Io dopo il disco Resistenza ho sentito proprio il bisogno di abbandonare la musica, mi fa ridere, adesso non puoi dire più la musica suonata, si dice organica. Ho dovuto abbandonare la musica, non ne potevo più della musica organica. Cioè, avevo voglia tanto di... di misurarmi di nuovo con la musica digitale, quindi tantissimi beat. Io ho prodotto beat, diciamo trap, non riesco a dire urban, urban, diciamo trap urban e hip hop dal 2020 fino al 24-25 non ho fatto altro, ho fatto solo beat, 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 beat. E poi dicevo, questo lo do a Carmelo, questo lo do a Gino, questo lo do a Franco. Poi alla fine non andavano mai da nessuna parte, avevo tutti questi beat vuoti. E in particolare l'estate del 23 ho fatto questo beat di Tutte le stelle. Poi pensa che coincidenza, ero per scappare dal caldo, l'estate 23 è stata pesante, per scappare dal caldo me ne sono andato in Svizzera, non sono tipo da Svizzera, però volevo avere freddo. E quindi mi sono andato in montagna in Svizzera e ho scritto il rito in Svizzera, no? E a un certo punto io a settembre mi ricordo che stavo mangiando per i fatti miei in un posto, proprio ho preso il telefono, ho chiamato Sara Potente della numero uno, ho detto che mi aveva detto no, devi sentire le A e le A spacca, io non la conoscevo, devo dire. E avevo sentito Globo e proprio avevo riconosciuto, perché le A viene, ti fa il rap, però... Lo vedi che non è una remastered, non è una rimastona, non è una che si mette il vestito di carnevale da rap del 92 e viene e ti fa una cosa tipo come se fosse uscita dal modernariato. No, lei te lo sta facendo adesso, parla di lei adesso, cioè, in questo senso è molto hip hop perché è contemporaneo.
Certo.
L'hip hop deve essere contemporaneo. E allora io dissi, senti, io ho fatto sto beat, ho fatto sto rito, mi piacerebbe... mandarlo a lei, sapere che ne pensa, perché mi piacerebbe fare un pezzo con lei, ma prima voglio capire che ne pensa. E come ti ho detto fuori onda, per me quello è stato un grosso spartiacque. Ci sono stati due o tre momenti in questo album, io li so quali sono, te li posso dire.
Sì.
Il primo è stato questo. Io credo che ai tempi mi fossi detto, se Lea dovesse in qualche modo, in modo imbarazzato, farmi arrivare una risposta, tipo sì dai parliamo, vediamo, farmi capire...
Che,
se avessi percepito che lei l'aveva presa male sta cosa, forse io non avrei percorso ancora questa strada, perché io certamente di fare il disco remastered non se ne sarebbe mai parlato, quindi avevo bisogno di sentirmi attuale, che i miei beat fossero attuali, che una ragazza di 20 anni potesse fare il rap con uno di, ai tempi avevo 55, con uno di 55 la cosa fosse normale. Oppure fosse abbastanza normale per lei, per esserlo anche per me, perché a me non sembrava normalissima. Cioè io mi sono misurato con questo tema, questo tema qui è forse stato il tema più peso di tutti. Cioè Nas torna e fa il revival puro, fa il suo disco. Io non avrei mai fatto il revival di
Illmatic o di
esatto, di... Non l'avrei fatto, nel senso, se avessi dovuto fare strettamente solo il revival di Messaggeri della Dopa, andiamo in giro con un carrozzone revival veramente per prenderci i soldi, io questo non l'avrei mai fatto, questo lo considero imbrattare la mia memoria, no?
Assolutamente.
Mentre invece io volevo essere attuale. Quando Elea mi ha risposto positivamente, e non solo, quando le ho mandato la mia strofa e lei mi ha detto, mi hai messo una pietra bollente in mano, ho capito che il mio rap era forte, e allora ho detto ok, allora andiamo avanti.
Tutte le strade da qui vanno nel futuro, tutte le stelle che vuoi cadono stasera, tutto il dolore sarà solo un giorno buio.
Ehi, credo alla vita ma mi ha messo all'angolo, credo in un diavolo ma ho visto un angelo. Tutte ste cose che ti cambiano, segni che ti segnano, sogni che ti svegliano. E vedi o no, perfino i saggi mo si sbagliano. Nemmeno piove più ste lacrime che cadono e bagnano. Strade perse, sbagli fatti, alti e bassi, passi falsi, cuore a pezzi. Si dice sempre che ci resta un altro giorno ma nessuno lo sa. Si dice porgi l'altra guancia ma nessuno lo fa. Qualcuno pensa al paradiso ma nessuno gli va, di correre sto rischio, resta nell'inferno che qua. Sta vita è un morso fino all'osso, fino alla fine tocca stare al mondo e faccio come posso. Perfino l'ultimo mio rimorso dovrà picchiare forte e prendersi l'ultima speranza che ho addosso.
Tutte le strade da qui vanno nel futuro, tutte le stelle che vuoi cadono stasera, tutto il dolore sarà solo un giorno buio. Tutte le stelle che vuoi
tutte le strade vogliono portarmi a casa. Vado verso il polo opposto, che ho un magnete nella tasca e non è cosa. Porgere l'altra guancia, ogni ferita devo assimilarla per cicatrizzarla. Calma, le bugie non hanno le gambe corte, ma corrono molto più del previsto. Si fanno grandi, stanno in cima al condominio. Per questo se alzi gli occhi al cielo vedi solo grigio. Stanno in tasca d'un bambino, rischia di farsi male sul comodino di chi non dorme più. Come in Taxi Driver mi stendo in orizzontale, non respiro. Voglio ridisegnare il mondo, non mi basta l'ossigeno. Io cerco persone, non contatti. I tuoi sogni sono strette di mano, un pugno di contanti. Ma se si pagassero gli errori io li farei gratis. E se parlassero di noi non starei qui a contarli.
Tutte le strade da qui vanno nel futuro. Tutte le stelle che vuoi cadono stasera. Tutto il dolore sarà solo un giorno buio. Tutte le stelle che vuoi bruciano stasera. Il bene che puoi prendere mantienitelo stretto a te. Il resto è un gioco a perdere. Dall'alto andare a scendere. Il bene che puoi prendere mantienitelo stretto a te. Il resto è un gioco a perdere. Dall'alto andare a scendere.
Tra l'altro prima no, parlavi della differenza anche tra i dischi rap e i dischi pop. Secondo me l'approccio hip hop un po' qui si sente nell'essere attuale e quindi non fare il Neffa Revival, ma anche nel coinvolgere persone che arrivano da altro. Dicevo Mahmood, Francesca Michelin, perché? Perché l'hip hop chiaramente è quello che ha iniziato a far rappare gente sugli chic, per cui ha sempre abbracciato.
Assolutamente, l'hip hop è un po' come Napoli. Faccio un esempio perché conosco bene ultimamente, cioè voglio dire sono stato... Più vado avanti, più le mie radici napoletane in me diventano potenti. Ossia, il mondo si globalizza, tutto quanto, però anche Napoli si globalizza. Però alla fine Napoli ti prende, la globalizzazione...
Cioè, la napoletanizza.
Napoli è permeabile di natura.
Sì, certo.
Quindi il fatto di essere estremamente permeabile la rende più impermeabile di altre cose. Perché lei prende quello che
così,
arriva,
così tanta
lo trasforma
roba che diventa...
in napoletano, esatto. E te lo ributta fuori alla napoletana. Sì. L'hip hop fa la stessa cosa. Cioè l'hip hop prende... il mondo, anche le cose generazionali, se tu lo sai fare col cuore, col cervello e con la misura, secondo me riesci a trasmettere vitalità anche se non sei hip. Però per esempio in questi anni ho visto l'intervista a Andre 3000,
sì,
che si è tolto di mezzo,
è andato a suonare flauti per ore tra l'altro,
dicendo c'è un hip nell'hop, cioè nel senso che se non sei un ragazzo non lo puoi fare. Però io dico anche, è cazzarola, sono sicuro che anche nel 68 ti avrebbero detto che non potevi fare il rock passati 35.
Sì. Vallo, no? A dire ai Rolling Stone.
Ho visto ieri un reel di Pete Townshend e Roger Daltrey, sì, al Madison Square Garden all'80, cioè a 82 anni. Sì. Roger Daltrey parte con un acuto che io oggi non sono in grado,
ciao,
di fare.
Esatto.
Cioè, allora, ecco, quello che voglio dire è che noi siamo la prima generazione che vede i rapper vecchi. Noi vediamo Snoop, sì, noi vediamo Dre, noi vediamo me, noi vediamo Graf,
Nas,
altri, certo, noi vediamo Chaos, sì, no? E che fa uno? Cioè, se la musica dentro di lui è viva, che fa? Cioè, questo per me è autoimporsi quasi una scelta un po',
esatto,
fascista.
Esatto.
Cioè, sono vecchio, allora lascia perdere. Ma è come sono vecchio, allora lascia perdere.
È l'altra faccia delle medaglie del continuo a farlo perché devo... L'altra faccia è smetto perché è deciso che a una certa età questa roba non si fa più. Invece, anche qui, no, ci vuole una generazione rompighiaccio. In questo, voi siete un po' questo in questa cosa. Io ricordo qualche anno fa... colleghi tuoi, Clementino, che dicevano io non so cosa farò da grande perché rapper di una certa non li ho mai visti. E invece il punto è iniziare a vederli. Cioè se senti di dover fare questo, probabilmente
sì,
devi fare
non
questo.
Non a caso infatti ho avuto un paio di feedback interessanti. Quando sono andato in studio da Noize, ha detto ma tu credeva che io avessi 48 anni. Quando gli ho detto quanti anni avevi, lì mi ha detto... cacchio, ma tu mi dai un sacco di speranza, cioè, e addirittura Jam l'altro giorno sull'uscita dell'album ci ha proprio fatto una storia,
sì, grazie,
cioè, ha detto vedere Neffa così mi fa pensare che possa andare avanti, capito?
Sì.
Cioè, io non lo so, ecco, se è figo o no, però io so che questa è la mia vita, non conosco un'altra vita su questo pianeta e la musica mi porta dove io la seguo, è ovvio che a una certa tu però puoi decidere, cioè vorrei che fosse chiaro, io sono uno che ha fatto un album, l'ha registrato nel 19, il mio album napoletano è uscito sì. nel 21, perché c'era sì. il Covid, è uscito nel 21, sì, e poi il disco dopo è uscito nel 25, ma io in questi tempi, nel frattempo non è che sto lì e mi guardo solo, cioè guardo tutto il tempo le serie su Netflix, sì. io tutti i giorni faccio 3 beat al giorno, cioè io sto sempre al computer, tu puoi decidere che la musica la fai per sempre, la scelta è sempre la porto fuori, certo. cioè dico una, per me fare la musica è una conversazione, allora dico un'altra frase all'interno di questa conversazione o rimane come una di quelle frasi di quando hai un po' la depressione, la vorresti dire, ti si ferma qua, non sì. la dici mai, no? Quando la spinta della musica è forte, io non posso fare a meno che fargli fare l'ultimo pezzo e dirla la sta frase.
E ti fa ancora bene questo? Cioè tirare fuori quella roba lì, la musica?
Minchia, io ho fatto 5 anni di pre-morte su un divano, sempre facendo i beat e tutto sì. quello che vuoi, però mi sentivo uno che non era più vivo. E adesso invece proprio ho deciso che la morte mi deve trovare da vivo.
Bravo, questa è davvero una figata di chiusa. Ricordo tra l'altro il giorno della presentazione di Cane Randagio parte 1 e ricordo di averti visto proprio sul pezzo, ero contento di questo tuo ritorno in questo modo perché appunto non ho visto la macchietta dello scongelamento del Neffa Rapper. Ci sono un paio di cose che voglio chiederti, arriva un forum adesso per esempio. Sì. Come lo approccio anche emotivamente? Che tipo di aspettative hai? Aspettative non è la parola giusta. Come ti ci avvicini?
Posso raccontare quanti tipi di ansie ho.
Esatto, vai, enumerale.
Ho l'ansia del canto, infatti quella parte di canto che faccio al concerto mi impone tantissimo studio. No, però guarda, veramente... non lo so, era una cosa che nella vita mi mancava. Non avevo mai fatto un concerto... con un pubblico mio che veniva per sì. me così ampio. E boh, penso che sia una cosa che serviva. Onestamente, non faccio molti pensieri a riguardo, se non ogni giorno peso tutto l'impegno che ci devo mettere.
Certo.
L'ho preso proprio... Io sono fatto così, sono uno sfaticato, però poi quando è il momento di dire questo è un impegno... e va fatto bene, poi io ci metto tutto, quindi sono mesi che penso solo a sta cosa qua, esercizi di canto, sto cominciando a chiamare le persone per il concerto, figata. Perché comunque ovviamente avendo fatto un album con molti featuring e anche in passato tutti gli album sono con molti featuring, tra l'altro guarda, anche se tu non me lo chiedi, dopo ti voglio fare un discorsetto su questa questione di featuring che per me è molto importante. E quindi insomma tutta la preparazione l'ho iniziata già da mesi e mesi per arrivare veramente al meglio possibile a questa cosa e cercare di dare qualche cosa che sia, che valga la pena di chi ha pagato, di chi ha fatto strada. Uno adesso mi ha scritto che viene dal Lussemburgo, cioè puoi far cagare quando uno viene dal Lussemburgo, cioè, però il problema è che io ho sempre fatto cagare, quindi vediamo cosa diventare più bravo di quello che sono.
Avrei da ridire su questo punto. Tra un po' ti farò una domanda sui featuring, non so se te l'aspettavi, ma comunque, forum poi,
sopra.
Sì, lascerei da parte tutto il discorso chiusure di cerchi, perché forse c'è stato l'Hip Hop Village che è stata la chiusura di un cerchio per l'hip hop italiano, questa è una bella compimento forse invece da un altro punto certo. di vista. Prima di arrivare ai featuring, rimanendo invece sui posti, una cosa è il forum... Citavi molto all'inizio, sono stati i centri sociali, no? Ad accogliere un po' tutta questa parola che una cosa era la politica e una cosa era anche il sociale che veniva portato in testi anche molto certo. dritti. È un periodo in cui hanno chiuso il Leoncavallo a Milano. So che tu avevi già speso parola per il Leoncavallo. Che impressione ti ha fatto questo?
Guarda, lasciamo perdere. Poi questa cosa subdola di andare il 24 di agosto, cioè, capito, che dici, sono tutti al mare, così la gente non si adombra, perché se tu ci fai caso anche l'informazione ti fracassa la minchia per 11 mesi, poi arrivati ad agosto
si rilassano tutti,
della storia d'amore dell'estate, la fidanzata di quello ha fatto le corna con quell'altro, quello è uscito dall'acqua con la patata nuda e stava con quell'altro, cioè ste robe qua veramente ridicole, quindi ti dici, ma è serio? È tutto molto serio. Ecco, è tutto molto serio, ma è possibile che ancora nel 2025 noi dobbiamo affrontare questo tipo di problematiche? Una grande città come Milano non è sensibile alla questione della, di un laboratorio artistico e sociale non omologato. Poi senti dire questa cosa, io ultimamente l'ho detto in un'intervista e la voglio ripetere, senti dire questa cosa, no? Che è l'argomento principale di quelli che combattono questa cosa. Ma la proprietà privata, ma voi occupate. Io voglio dire, se tu vai da chiunque del collettivo di Leoncavallo e gli chiedi ma la figata che tu stai facendo qua, quello che tu fai, o è la figata che è occupato? Ma chi gliene frega la gente che è occupato? Cioè se il comune di Milano dicesse vi diamo un posto che è il vostro laboratorio, ma nessuno occuperebbe. In più dice questo era il nostro posto, grazie, ma se io passo di qua ogni giorno per degli anni e c'è un'area di 27.000 km quadrati buttata là, io voglio fare le mie cose, il posto è vuoto, io entro, io dico sempre, ho detto recentemente, l'occupazione è una provocazione politica, nessuno vuole occupare per occupare, la gente vuole dire solamente ragazzi svegliatevi perché le città hanno bisogno di posti, l'arte ha bisogno di posti non omologati, i posti sono vuoti, noi ce li prendiamo, ma ce li prendiamo per farvi capire che sono vuoti, cioè la gente pensa che lo scopo sia occupare, qui lo scopo è produrre arte e produrre vita, perché è inutile, nessuno ti vuole insegnare a te come vivere, però quando noi all'Isola del Cantiere, che era un posto molto osteggiato dai collettivi più stalinisti italiani, sì, perché l'Isola del Cantiere non diceva no perché il compagno, la mozione, no, l'Isola del Cantiere diceva facciamo una festa, facciamo venire dentro i tabozzi come li chiamano qua, sì, a Milano, e facciamogli vedere come stiamo insieme noi, facciamo vedere come facciamo l'arte senza per forza mettere quattro buttafuori incazzati, senza per forza mettere le birre a 20.000 lire, senza per forza imporre dei modelli comportamentali, ma dicendo gestisciti tu il tuo modello comportamentale. Ecco, io questo voglio dire al riguardo, penso che sarà, penso che sia, mi sorprenderei molto se la politica milanese non facesse qualcosa adesso per, per ripristinare uno spazio per questi collettivi.
Sì. Allora veniamo ai featuring, raccontaci, abbiamo parlato di Elea, misurarsi con così tante figure artistiche diverse, ma anche percorsi artistici diversi, generazionali, perché davvero ci sono dentro tutte le generazioni. A me ha stupito molto lo stato di forma di Izzy, per esempio, ritrovarlo in uno stato di forma incredibile, citavamo Caos all'inizio, sicuramente anche un Mahmood, affiancarsi a Mahmood è una bella responsabilità vocale. Non
certo,
so come
assolutamente.
Dire.
Guarda, prima tu quando mi hai fatto, adesso credo che tu l'abbia detto mentre eravamo in onda, sì, cioè il fatto che l'hip hop comunque di natura
abbracci,
vuole mischiarsi con quello che non gli appartiene, vuole proprio essere permeato e permeare a sua volta. Io mi ricordo per esempio che con Deda, ai tempi proprio in cui si faceva Sangue Misto, mi ricordo che Deda mi diceva minchia ma che figata sarebbe fare un pezzo con Giorgia, che non ci avrebbe mai cagati allora, però vedi noi guardavamo Giorgia, non ce ne fregava niente di stare cioè è bello stare in sette in questa stanza, sì, siamo sempre noi sette, sappiamo tutti i fatti, però usciamo, no? E ti voglio dire una cosa sui featuring in particolare, io ho avuto tantissime critiche per questi featuring, ho passato un guaio, perché la gente pensa innanzitutto quello è uscito dal Museo delle Cere, dove l'avevamo messo noi peraltro,
sì,
e lui si è sempre fatti i cazzi su, e mo devono uscire tutti, se sì, torna lui devono tornare tutti, ma minchia, io faccio sempre l'esempio, cioè, bellissimo, c'è il film The Snatch,
sì,
a un certo punto, a un certo punto quando si fa male il loro pugile,
sì,
allora l'assistente Tommy gli dice a Jason Statham potremmo chiamare Pistola e l'altro Pazzo, e allora gli dice guarda Pistola si è sparato nella doccia, Pazzo è impazzito,
sì,
cioè nel senso che poi tu pretendi immediatamente, il pubblico pretende che tutti siano a posto,
sì, una generazione che
dicono,
torna,
ma perché non c'è Deda? Ma fratello, ma Deda ha smesso di rappare nel 2003 massimo, forse nel 2001 non rappa più, perché mi chiedi
c'è
se
stato c'è stato Kazuma, c'è stato
perché
Deda,
mi chiedi se c'è Deda, non hai sentito rappare Deda, perché dovrebbe esserci Deda? E un'altra cosa, soprattutto tutti questi remaster che mi hanno fatto sempre la messa, ma i featuring, perché se io gli mettevo i featuring, Luigi,
certo,
tutti quanti così, nessuno avrebbe detto niente. Invece se metti i featuring che loro li straniscono, e io amo stranire la gente, poi mi viene la psoriasi e altre forme di malattie psicosomatiche, sì, che non vi racconto, perché io l'ansia la somatizzo. Però la cosa che fa ridere è che poi ti dicono, no perché figo se sei tu da solo, è figo se sei tu da solo. Dimo è venuto a casa mia e mi ha detto: vedi, io ho fatto sentire il pezzo, e mi fa, non ti dico con chi, mi fa, vedi, adesso entra lui, fighissimo, ma io lì volevo sentire il tuo arco narrativo. E io a un certo punto io pensavo, un bel giorno ho chiamato Dimo e gli ho detto: sai una pensata che ho fatto? Sono andato a vedermi la storia dell'hip hop. Vatti a vedere nella storia dell'hip hop qual è stato il primo rapper che è arrivato da solo. Che io abbia memoria, direi LL Cool J. Però erano già passati 8 anni, cioè il rap era fatto solo da collettivi, cioè i Public Enemy arrivavano, erano in 3, i Ghetto Boys arrivavano in 4-5, gli NW erano 4-5,
alcuni si contavano pure,
era Master Flash
and the Furious 5,
esattamente, alla fine sì, c'era Rakim, però era strettamente un duo, anche se Rakim era solamente un rapper, e alla fine tu potevi dire anche Francesco e Rakim, tanto era, esatto, Rakim che faceva la roba.
Però è Eric Bean.
Però comunque c'era il concetto che tu dovevi essere un collettivo, cioè per me il rap è uno sport di squadra, capito? A me il rapper da solo, che si fa il disco da solo, ma io ho detto, cazzo, cioè scusa il turpiloquio, ma a meno che non mi fa il disco da solo Umberto Eco, ma chi è che mi deve dire, cioè mi deve dire mezz'ora di roba che io dico... Ah, figa, cioè mi hai cambiato proprio la vita col tuo punto di vista di mezzo. Cioè io preferisco invece sentire altri ingredienti, altre idee, altri approcci su un beat, altri approcci su un concetto.
Certo, assolutamente. E infatti questo espande tanto anche a livello poi di contenuti.
Cercherei protezione degli idei a sto giro, mostri nel mio sonno che mi rubano il respiro. Sotto tiro peggio che al poligono, astri avversi è garantito, vedi che collidono. Chi lo ferma sto sciomo, c'ho gli incubi slow-mo, lo fai una countdown, fa la promo. Nella testa c'ho pensieri che mi esplodono, gli asteroidi intorno a me fanno le nomine. Sostanze tossiche in testa fanno le orbite, non ci vanno morbide, salvami domine. Intanto un missile già puntato contro me, con le contraeree che non stanno comode. In trappola e mo è peso, tocca che scendiamo fino in fondo sul sentiero scosceso. Fino a qui come andiamo e chissà, sto mondo è una sostanza che ti spacca. Dritto per dritto mo il ritmo, è già da mo che siamo in rotta con gli dei dell'Olimpo. L'inferno è pure un limbo, e c'ho aria avvelenata nei pugni che stringo.
Stringo. Lo vedi dallo sguardo strano che c'ha sul viso, gli dei l'hanno deciso, un altro b-boy fiero è stato ucciso. All'improvviso, in un giorno d'inverno, Ade in paradiso, Zeus all'inferno. Fermo davanti a una porta chiusa, noi quelli all'esterno, generazione esclusa. Cuore di pietra, occhi di medusa, guarda dal padre eterno, conviene chiedere scusa. Scusa, perché pensare ormai è un reato, questa è la vostra accusa, il diavolo è il mio avvocato. Scusa, ma il viaggio è stato complicato, se l'Odissea è conclusa Ulissone è tornato. Tornato perché il funk che lo vuole, vuole. Se non capisci le parole, ci hanno spezzato i sogni e le ali sotto le suole, perché abbiamo volato troppo vicino al sole. Troppo vicino al sole. Troppo vicino al...
In trappola e mo è peso, tocca che scendiamo fino in fondo sul sentiero scosceso. Fino a qui come andiamo e chissà, sto mondo è una sostanza che ti spacca. Dritto per dritto mo il ritmo, è già da mo che siamo in rotta con gli dei dell'Olimpo. L'inferno è pure un limbo, e c'ho aria avvelenata nei pugni che stringo.
Arriviamo alle ultime domande. L'ultima è sempre la stessa, e te la dico già prima così ci pensi. E cioè, consigliaci un brano non hip hop, non tuo, con cui chiudere, che ti piace, con cui sei fissa adesso, che per te è un classico. Te lo lascio lì e ci arriviamo. È difficilissimo. Sì. Intanto però ti chiedo se in questo periodo sei tornato ad ascoltare hip hop, se non l'hai mai mollato, o cosa ascolti in questo periodo a livello musicale? Cosa
molto, molto, molto interessante questo che tu mi dici. Allora, Nel 96, l'ho già raccontato in altre interviste, forte del suo 110 e lode in filosofia, mia sorella più piccola di me venne da me e mi disse: lei, mia sorella è pazzesca, perché se lui dice una cosa e mi trapassa in quattro, non capita spesso con me, perché di solito io trapasso.
Sì.
Mia sorella è venuta da me e mi ha detto:
sorella,
vabbè, l'arte moderna tanto è tutto assemblaggio, punto. Cioè, ma... Allora io là mi sono detto: benissimo, a me non interessa nessuna misura come gli altri assemblano, a me interessa conoscere il lievito madre. Cioè, io non ho bisogno di sentire cosa sta reppando uno, perché delle due, quello che più probabilmente accadrà è che in qualche modo la mia fantasia a un certo punto si ricorderà di come quello ha approcciato il rap in quella base e cercherà di imitarlo. Io questo non lo voglio. Nessuno mi potrà mai dimostrare, come diceva sempre Eco, amo citare Eco, i libri sono fatti di altri libri, anche le canzoni sono ovviamente fatti di altre canzoni. Chiunque qui dentro ha sviluppato un gusto musicale dal quarto mese di gestazione, certo, della mamma. Cioè, lui era dentro la pancia e sentiva la musica. E quando esci, la musica che tu senti fino a 2-3 anni è quella che poi cercherai di imitare tutta la vita, secondo me. E, quindi insomma, io ho dovuto sempre seguire solamente questa strada mia.
E l'ultima domanda allora è quella più netta: ci consigli un brano non hip hop con cui salutarci?
Sai, un brano non hip hop che ha attinenze, cioè nel senso che si basa anche su un beat, o proprio che non
no,
c'è una favola, un gioco?
Che è legato a te in qualche modo, che tu senti, o in questo periodo in generale.
Cavolo, questa domanda è difficilissima, perché ovviamente ci dovrei pensare un'eternità. Certo. Ogni volta che mi chiedono, so, anche solo dimmi la tua canzone preferita,
è un casino, sì.
Io ti posso dire quella di questo momento. Appena tu mi hai detto di dirti un pezzo, io ho pensato a Footsteps in the Dark dei Isley Brothers, che peraltro è l'originale di Today Was a Good Day di Ice Cube, e ha questo beat che è stato usato tantissimo da tutti, da tanti. Quindi lasciamoci con un po' di beat, è un pezzo che sicuramente non è da pomeriggio, però un po' meno di Day dell'Olimpo.
Esatto. Grazie mille davvero, Neffa, grazie.
Ciao.
Di tutto, e in bocca al lupo.
square.
Yelling domino, plus nobody I know got killed in South.